Franco.
Siamo pronti per il filo diretto del giovedì, cominciamo subito a 081 63 63 63, comincia Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano. Sono le 20 e 8 minuti in questo istante di giovedì 3 ottobre 2024, vigilia di Napoli-Como. C'è Vincenzo Russo in regia, c'è il filo diretto 081 63 63 63, come sapete il giovedì filo diretto marziano con Francesco Marciano. Ma stasera apriamo, prima di fare il filo diretto, la puntata con il mio capitano da sempre, Mimmo Malfitano. Ciao capitano, ben trovato, buonasera.
Ciao Francesco, ciao, complimenti per la tua rubrica.
Il giovedì ci divertiamo. Ci divertiamo il giovedì. Ho il piacere e l'onore di collaborare con Marte ormai da, questa è la terza stagione, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Mi pregio di condurre Marte Sport Live. Sono molto felice anche della risposta degli ascoltatori con messaggi, telefonate. Sai bene, Mimmo, tu insomma il filo diretto lo conosci, e sai che il filo diretto è come la scatola di cioccolatini, non sai mai quello che becchi. Però la cosa bella è proprio questa.
Va bene, sì, però è comunque un qualcosa che riempie, dai,
il confronto, no?
Direttamente, esatto, confrontarti direttamente con i radioascoltatori.
È bellissimo.
I tifosi, con gli sportivi è molto bello.
È bello, sì. Senti Mimmo, intanto Conte, che è uno che non le manda mai a dire, ieri è stato già entrato nel mood napoletano, no? nei modi di dire, canisci un FS, riferimento a Thiago Motta molto evidente, hai voluto la bicicletta, ti tocca pedalare. Insomma, lui dice: sì, noi siamo forti, però la pressione è non deve andare addosso a noi, qua sono i furbetti che insomma cercano di distogliere l'attenzione. In realtà il Napoli è una squadra molto forte, Mimmo, ora possiamo dire tutto quello che vogliamo, secondo me se la gioca fino in fondo.
Guarda Francesco, io come al solito sono sempre un po' polemico, no, su certe cose.
Sì.
Ma io trovo fuori luogo quello che dice Conte, per un motivo molto semplice. Caro Conte, tu hai sempre lottato per vincere, sempre, sempre. Per te il secondo posto non ha senso, perché tu vuoi vincere, vieni da una scuola che è sempre stata, come dire, ha sempre avuto nel successo finale il proprio motivo di esistenza, e quindi di conseguenza ora a Napoli vuoi pararti un po' dicendo nessun effetto, nel senso che le pressioni, ma un grande allenatore che allena in una grande piazza, e come dicevi tu, allena una squadra forte, una squadra strutturata per vincere, non può farsi impressionare magari da qualcuno che indichi il Napoli come una delle candidate alla vittoria dello scudetto. Qui non è che è stato detto il Napoli deve vincere lo scudetto, è stato detto il Napoli è una delle candidate, lo hanno detto quelli del Milan, quelli dell'Inter, quelli della Juve, quelli della Roma, perché io credo che sia anche un fatto che debba far piacere, un fatto di prestigio, che gli altri ti riconoscano il valore, ti riconoscano la forza. Poi se vuoi andare a vedere il marcio ovunque, allora vabbè, poi ciascuno la pensa come gli pare, però io personalmente ho detto già dall'inizio di settembre, guardate, per come è strutturata questa squadra, ha l'obbligo di lottare per lo scudetto fino in fondo, poi non ci arriverà, non ci arriva, però ha il dovere di provarci fino in fondo, ecco. E io anzi mi sono anche portato oltre, ho detto guardate che la mia previsione è da qui ad un mese il Napoli primo in classifica con 4-5 punti di vantaggio sulla seconda. Cioè,
senti,
questo
Nello scenario è assolutamente ipotizzabile, considerando che dopo la sosta il Napoli deve affrontare anche l'Empoli e Lecce, poi c'è il Tour de Force, naturalmente. Qui si parla la tua nobilità, certo, no, prima o poi si deve pensare chiaramente di partita in partita, ma io condivido quello che dici, la squadra è forte e senza girarci troppo intorno, a mio modestissimo avviso, per quanto sia batto sempre sullo stesso tasto, per quanto sia una deminuzio sportivamente parlando, per una questione anche di prestigio ed anche economico, non partecipare alle coppe, il grande vantaggio quest'anno è proprio questo dal punto di vista sportivo, cioè ti concentri sul campionato e sulla Coppa Italia con un organico, per quanto non completissimo, ma un organico di grandissimo livello.
Caro Francesco, qui bisogna essere anche, come dire, onesti intellettualmente. Sì. Allora, io ho sempre ritenuto De Laurentiis, dal punto di vista imprenditoriale, un genio. Ok? L'ho sempre definito un genio, ho sempre detto che la sua politica economica finanziaria è geniale, che le sue idee, i suoi progetti sono geniali, ho sempre definito genio il presidente del Napoli. Allora, se io ho questa stima assoluta nell'imprenditore, allora non posso pensare che questo imprenditore, che per me è il migliore che esiste in Italia nell'ambito calcistico, come innovatore, sì, portatore di idee, di progetti, ok? Per me è il miglior presidente della Serie A. Detto questo, se io dico e gli riconosco questi meriti, non posso farlo passare per uno qualunque nel momento in cui lui ha investito 150 milioni di euro e io dico voglio arrivare al quarto posto. È ridicolo.
Certo, non è che investe così tanto per arrivare ai quarti, è chiaro.
Ma è ridicolo. Il presidente finora non ha detto una parola sul traguardo. Ma perché? Perché anche Conte vuole vincere. Allora lui ha preso il miglior allenatore in circolazione, lo ha pagato 8 milioni di euro con lo staff e tutta sta roba. Ha investito 150 milioni di euro senza entrate. Ok? Danaro fresco ha investito. Quindi, perché dico questo? Allora, quando tu fai un'operazione del genere, la fai per non vincere?
No, ma io per carità, assolutamente.
Allora, gli altri vogliono farsi ammaliare da queste cose, va bene, fate quello che vi pare, ma questo è il mio parere. Ritengo ridicolo spendere 150 milioni e non pensare di vincere.
Assolutamente, almeno di lottare per vincere. Mimmo, che hai impegni televisivi, ma non posso non chiederti, volevo chiederti questo. Posso non chiederti un giudizio su McTominay. È piaciuto a tutti, è un giocatore tutto da scoprire ancora, anche in queste partite ha fatto intravedere quelle che sono le grandi qualità, non del tutto, no?
Bravo, vedi, io ho sempre accettato la tua, proprio nei giudizi, la tua serenità nel giudicare. Hai detto
grazie,
bene,
capitano.
Ancora? No, è la verità, perché dopo 5 minuti giocati nella prima partita a Torino, quest'era il nuovo Gerard, il nuovo Tardelli, il nuovo non so che,
Gulliver, sì.
Perché noi siamo fatti così, noi napoletani, capisci? Ci mettiamo un secondo a ereggere chissà chi e un secondo a renderlo l'ultima schiappa che c'è in giro. Allora invece è giusta la moderazione, è un ottimo giocatore.
No, noi lo conosciamo, perché è chiaro, certo, non è uno che viene
finora ha dimostrato che probabilmente nel calcio italiano può starci serenamente,
può fare la differenza,
è bravo. Vediamo, finora abbiamo giocato partite non proprio chissà che, abbiamo affrontato una Juve molto remissiva che io maledico ancora quel giorno, perché il Napoli, se avesse osato un pochino in più, quella partita l'avrebbe vinta.
La poteva portare a casa, sì.
Ah, allora, calma, aspettiamo, vediamo che cosa accadrà tra qui. Secondo me ci vogliono perlomeno un paio di mesi per farlo integrare bene, per fargli capire quelle che sono le indicazioni di Conte, quello che vuole da lui, quello che la squadra chiede a lui. E dopodiché, quando ci saranno le partite importanti, finirà quel ciclo di un altro mese, il mese di novembre, sì. E dopodiché, secondo
tiriamo
me,
le somme,
veramente
tiriamo le somme,
chi
sì.
è McDonald's.
Un abbraccio, capitano, grazie di cuore, buona serata.
Buona serata a te, buon lavoro.
Ciao Mimmo,
ciao,
ciao.
Ciao.
Un abbraccio forte, grazie a te Mimmo Malfitano. Allora, sono le 20:18 minuti, abbiamo la pubblicità, c'è il filo diretto, quindi mi raccomando 081 63 63 63, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20:19, 081 63 63 63, per il filo diretto. Ancora ben trovati da Francesco Marciano, Vincenzo Russo in regia. Allora, c'è anche serata di Europa League, la Lazio sta vincendo 4-1 con il Nizza, alle 21 la Roma va a giocare in Svezia contro l'Elfsborg, ve lo ricordate l'Elfsborg, no? La gara d'esordio del Matador, Cavani in maglia azzurra, doppietta, vi ricordate, no? Che successe con Quagliarella, così subito dimenticato Quagliarella, poi abbiamo saputo perché poi tra l'altro è andato via da Napoli, ma questa è un'altra storia. Tante partite, c'è l'Anderlecht che sta vincendo 2-1 con la Real Sociedad, l'Olympiacos 3-0 sul Braga, eccetera eccetera eccetera, ma andiamo al filo diretto, andiamo da Angelo. Angelo, ciao, buonasera.
Allora, dico innanzitutto, forse non l'ho mai detto, io sono contento di intervenire in questa radio, perché a differenza delle altre che hanno alternato sempre questa qualità, Radio Marte è sempre stato indipendente e onestamente intellettuale. E non tutte le radio, posso dire, che nel corso degli anni possono vantare questo.
Angelo, hai una voce conosciuta, perché secondo me ci siamo...
sono diventato un po'...
Ci siamo sentiti anche in altre parti noi, secondo me, perché io poi sono uno che ricorda le voci, sì. Le ricorda molto bene,
sì,
quindi
sì, sì,
abbiamo
sì,
chiacchierato sì. anche dall'altro lato, insomma.
Sì,
quindi...
sì, sì. Vabbè, allora guarda, ecco, avete sentito la fida, allora vi dico io qualcosa interessante. Onestamente Conte non solo non può essere criticato, tutt'al più può essere interpretato, ma stiamo scherzando. Questo ha raccolto una squadra, dire depressa e dire poco, e la sua mentalità vincente, ed è così che deve fare, l'ha dimostrato.
Beh, certo, l'ha già trasmessa, dai,
con la sua condotta, non con le chiacchiere si porta il vento. Dopodiché però dice bene, perché non è tanto come quanto spendi, è come rispendi i soldi e soprattutto chi hai ceduto, perché è chiaro che se Osimhen rimaneva, Conte non avrebbe potuto negare che potevamo puntare allo scudetto, perché con Osimhen ci potevi puntare. Vale a dire, noi in qualcosa in meno allo Stato rispetto ad Inter e Juve potremmo anche averlo, nel senso che lo sto dicendo non so da quanto tempo, facciamo i debiti scongiuri, ma se viene meno uno dei due difensori, noi non abbiamo un'alternativa. L'alternativa è quello che sta in panchina, non so se mi spiego, e a quel punto certo non si è più da scudetto. Prima osservazione. Secondo, la Juve c'ha Vlahovic, l'Inter c'ha Thuram, c'ha Lautaro, e noi abbiamo il buon Lukaku. Sì. Non è la stessa cosa, funzionare al gioco, tutto quello che vuoi, ma non è la stessa cosa. È chiaro che Conte avrà detto: a me piace quel centravanti, poi avrà detto sì, ma quel centravanti costa 50 milioni. Vabbè,
no,
allora,
io non
se ne dovete spendere
non,
30,
no,
fatemi Lukaku.
No, non condivido qua, perché lui ha scelto Lukaku, lo voleva sapendo benissimo che Osimhen sarebbe andato via, e allora ha detto: allora prendi Lukaku perché ci ho lavorato.
Te, ma non poteva pretendere di più, anche perché di più significa spendere più soldi. Non so se c'è. Comunque, rispetto, ecco, al di là della mia valutazione, che può essere anche per, insomma, un po' personale, rimane
certo.
Che noi, diciamo, rispetto, non dice il torto quando dice un attimino, noi non possiamo,
ma è
dire
chiaro. Senti, parliamo di altre cose, è chiaro quello che dice, è chiaro che lui deve fare il pompiere e dire
però
un
non
momento.
Mi sento di criticarlo,
No, ma nessuno lo critica, no, poi uno può essere anche non d'accordo con una persona senza doverla per forza criticare. Attenzione, io per esempio non sono d'accordo con quello che dice a proposito di Lukaku, ma mica sto criticando il tuo modo di pensare.
Certo,
assolutamente.
Certo. Speriamo che
ti chiedo un giudizio prima di salutarti, anche a te lo chiedo su McTominay. Credo che siamo ancora
guarda, è stata la ragione che ha consentito di non prendere Brescianini facendo una cattiveria per Cassi, che l'ha pagato di più. Molti, questo è il commento di molti, nel senso che è stato sì un grande acquisto, no? Ma allora, aver speso molto, una spesa che è stata fatta anche all'ultimo momento, perché noi in teoria dovevamo giocare con gli esterni,
certo.
Ok? Poi dopodiché si è trovata l'occasione, si è preso, certo, un grande acquisto, tanto che ha stravolto il modulo di gioco di Conte, perché Conte è stato costretto chiaramente a cambiare modulo, e questo la dice lunga, e soprattutto a personalità, non è un giocatore spettacolare, ti dico di più, qualcuno ha anche fatto questa osservazione, ha detto, guarda che però qualche volta lui si va a pestare un po' i piedi con l'esterno, in verità lui non è proprio una mezzala, può giocare benissimo in quel ruolo, lui è un giocatore che preferisce più giocare lateralmente, chi lo conosce bene non è proprio il centrocampista per il centro della batteria, però lo sa fare, e in questo momento è comunque è un giocatore di spessore, di personalità,
piacere.
E quindi è forte, veramente, e poi il napoletano
siamo contenti. Siamo contenti.
Dico solo questo, qualcuno ha detto
veloce Angelo, che c'ho già un amico, se non mi attacca.
Lui è Cop nell'anime juventino, lui è napoletano. Okay. Ciao.
Va bene. Ciao Angelo e auguri per ieri, è stato il tuo onomastico, un abbraccio a tutti gli Angelo ai quali non ho fatto gli auguri. Abbiamo un amico, come ti chiami? Non ancora. Caro Vincenzo, ciao Vincenzo. Vincenzo? Ti abbiamo perso, va bene. Datemi il tempo di rispondere, cari amici. È vero che Angelo è stato un po' prolisso, magari è stata anche la colpa la mia, perché gli ho chiesto anche di McTominay, però andiamo subito al telefono. 081-6363-63, Pasquale, ciao carissimo.
Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera,
allora,
volevo dire due cose
prego.
Semplici. Io credo che nessuno abbia mai detto a Kvara e a Politano, a Neres, di incrociarsi durante la partita. Non riesco a capire perché giocano sempre sulle stesse fasce. E seconda cosa, nessuno degli allenatori ha avuto mai il coraggio nel secondo tempo di togliere Politano o Lozano e far giocare Raspadori seconda punta vicino.
Ti faccio questa domanda? Perché Raspadori dovrebbe giocare seconda punta quando hai comunque degli esterni, hai delle batterie di esterni di grandissimo livello?
E ti spiego, innanzitutto Raspadori, se tu lo fai giocare seconda punta a fianco a Lukaku o a Osimhen e metti Kvara sotto punta, il Napoli è una cosa incredibile, durante la partita nessuno ha avuto il coraggio di fare questa cosa.
Però posso dirti una cosa, Pasquale, se non l'hanno fatto, non è una questione di coraggio, per esempio anche giocare con Kvaratskhelia a destra, Neres a sinistra,
ma
evidentemente...
Basta Kvara sulla sinistra, fa sempre la stessa cosa, loro raddoppiano, deve incrociare a destra, deve provare...
Ma secondo te perché Conte non lo fa? È cretino Conte? Evidentemente
no,
perché...
Ma io non riesco a capire come mai nessuno ha avuto il coraggio di utilizzare Raspadori seconda punta. Cercano di posizionarlo in un ruolo che non è il suo. Fallo giocare seconda punta davanti e metti sotto punta Kvara, che centrale è immarcabile.
Facciamo una cosa e poi ti saluto. Dimmi tu l'11 che metteresti in campo.
Allora, io gioco con i 4 dietro e i 3 a centrocampo, mi vanno bene, fai quello che vuoi.
4-3-3, quindi 4-3-2-1. Allora, le due sotto
4-3. Allora, tu cominci con il 4-3-3, mi va bene. Nel secondo tempo devi avere la duttilità tattica.
Quindi fare 4-3-1-2.
Sì, come giocare in Napoli con Maradona trequartista con le più mai ai Raspadori. Non riescono a collocarlo, cioè è una cosa
evidentemente è un problema anche tecnico del tattico del calciatore, che magari è un po' ibrido.
No, io sono convinto, mettilo a seconda punta, guardalo in nazionale quando gioca seconda punta, segna, gioca bene,
Quindi 4-3-1 con Quara dietro Lukaku e Raspadori. Questo sì, è il tuo.
Diventa un Napoli nel secondo, invece di fare il cambio.
Ho capito. Esterno per esterno, fai Raspadori, cambi sistema, fai il tridente con diciamo così.
Continui con il 4-3-3, se le cose ti stanno bene, fai entrare Neres al posto di Politano, ma se le cose la devi sbloccare, devi mettere la seconda punta, cioè alla testa dura tutti gli allenatori non hanno capito che Raspadori deve giocare seconda punta a fianco a un gigante.
Va bene, grazie Pasquale.
Ciao.
Buona serata, ciao. È la tua opinione, rispetto, io però penso che insomma il Napoli abbia tanti esterni di qualità. Raspadori è un giocatore di qualità che in questo momento forse si fa fatica a inquadrare nel sistema di gioco del Napoli, perché poi se si deve fare il 4-3-1-2 vai a penalizzare tutti gli altri che stanno in panchina, no? Tutti gli altri. Raspadori magari puoi utilizzarlo cambiando totalmente, facendo 4-2-3-1, e allora condivido, magari puoi fargli fare l'alternativa dietro la punta. 4-2-3-1, 4-3-1-2 non lo so. Abbiamo Gianluca, ciao Gianluca, buonasera.
Ciao carissimo, ciao, come stai?
Bene, tu?
Non c'è male. Ci sei mancato.
Vi sono mancato addirittura.
No,
non esageriamo.
Allora. Volevo parlare di Camara.
Prego.
Io non penso che mi valga tutti quei soldi. È un grande giocatore, ma non è un fuoriclasse. Perché il fuoriclasse non è cocciuto, lì è molto cocciuto. A volte prende certe fissazioni, vuole tenere troppo palla. E poi non sono d'accordo con il signore di prima che ha detto che lo vuole mettere al centro nel secondo tempo, ma come gioca lui, che è cocciuto e tiene troppo palla, io credo che lui venga schiacciato proprio e non lo fanno giocare più.
Tu quindi la valutazione di Kvaratskhelia qual è la tua per te dal punto di vista economico?
I 6 milioni che il Napoli gli ha proposto penso che fanno più che bene.
No, ma anche io la penso sul discorso economico, la penso anch'io come te, perché secondo me 6 milioni sono tanti, sono una cifra. Secondo me si arriverà a una fumata azzurra, per cui secondo me ci sarà il rinnovo proprio,
proprio a questa
cifra qua. Anche perché, però, dobbiamo anche essere onesti. Kvaratskhelia anche l'anno scorso, pur non essendo stato straordinario, è forse stato insieme a Politano il meno peggio del Napoli.
È vero.
Dobbiamo anche riconoscerlo, no?
Però mi fa rabbia quella sua cocciutaggine, significa che non è cresciuto tanto.
Ci penserà Conte, perché già l'aveva detto qualche cazziatone, l'aveva avuto anche da Spalletti, se ricordi,
un paio d'anni fa.
Dice non passa la palla, eccetera. A volte è più facile la giocata semplice che non incaponirsi sulla fascia a cercare il dribbling, eccetera. Poi però ricordiamo tante volte quanti gol meravigliosi, vedi quello con l'Atalanta ha fatto con Monza, eccetera. Va bene, grazie mille di aver chiamato.
Ciao.
Serata a te. 081 63 63 63, 20:31 minuti. Volevo darvi anche un aggiornamento, sempre 4-1 della Lazio. Il Midtjylland vince 1-0 a Tel Aviv. L'Anderlecht sempre 2-1 contro la Real Sociedad. L'Olympiacos 3-0 sul Braga, 2-0 dell'Hoffenheim sulla Dinamo Kiev. Il Karabakh perde 1-2 in casa con il Malmo. Poi 2-2 tra Rigas e il Galatasaray, 1-1 tra lo Slavia Praga e l'Ajax. Il Tottenham vince 2-0 contro gli ungheresi del Ferencváros. Va bene, Dries Mertens in gol con la maglia del Galatasaray. Pubblicità, torniamo tra poco. 081 63 63 63.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 081 63 63 63. Siamo tornati in diretta, buonasera e bentrovati da Francesco Marciano. Ciro con noi, ciao Ciro.
Ciao Francesco, buonasera, ciao. Complimenti per la trasmissione. Senti, io ho fatto una riflessione, volevo un tuo parere, no? Noi abbiamo lo stesso attacco, tranne Osimhen che adesso ha preso lo stesso Lukaku degli anni dello scudetto, ok?
Più o meno, sì.
Secondo te abbiamo una squadra
anche forte, se c'è Neres e non Lozano.
Esatto, ok. Però parliamo di attaccate, no? Perché
di centravanti, dici? Ok.
Però secondo te non avendo l'anno dello scudetto con Osimhen abbiamo vinto il campionato, perché è stato il nostro gol,
no? 31 gol, certo.
Se Lukaku non ha, io spero di sì, però ovviamente abbiamo bisogno di 6 gol per competere per lo scudetto. Tu come pensi? Perché se no a gennaio dovremmo prendere un sostituto.
Allora, io ti dico innanzitutto massima gratitudine per e massima stima e rispetto per Osimhen, no? Che è stato protagonista con gli azzurri della cavalcata trionfale dello scudetto, 31 gol, lo dicevo un attimo fa. Io però ho sempre detto, senza timore di smentita, che Osimhen è un calciatore tra gli attaccanti, dico tra i centravanti, che non è mai entrato nel novero dei miei attaccanti preferiti, ok? Io personalmente a lui preferivo degli ultimi attaccanti, non voglio neanche parlare di Careca perché fa parte dei mostri sacri, ok? Però io personalmente gli ho preferito il Pipita, il Matador, ok, come centravanti puri, va bene. Lukaku è un giocatore che secondo me, per arrivare alla tua domanda, ha bisogno ancora di un po' di tempo per trovare la condizione top.
No, è indiscutibile, attenzione.
Tecnicamente lo trovo superiore a Osimhen, ma 100 volte meglio.
Io non sto facendo questa differenza, io dico, secondo te, avendo, quando c'era Osimhen, diciamo che è stato il nostro bomber, diciamo, ma grazie anche a lui abbiamo vinto il campionato, no?
Perché, come no? Come
ha risolto molte partite, no? Osimhen, lo sappiamo.
Sì,
io parlavo, se Lukaku abbiamo bisogno anche dei suoi gol per.
Sì, ma io non credo che stavo completando la domanda. Io l'ho capita la tua domanda, ci stavo arrivando. No, ma io l'ho capita, dicendoti che il Napoli non ha bisogno di andare sul mercato per prendere un'altra punta, qualora non ci fossero i gol che intendi tu di Lukaku, eccetera. Prima di tutto, semplicemente perché il Napoli ufficialmente ha in testa un obiettivo: tornare in Champions League. Il Napoli non è partito quest'anno per vincere lo scudetto, no, dobbiamo essere oggettivi, onesti. Poi, come si dice, l'appetito viene mangiando. Io sono il primo a dire: il Napoli, che non ha le coppe, quest'anno deve puntare al massimo, deve puntare al top, eccetera. E sono convinto che Lukaku basti e avanzi per il modo di giocare, che poi non dobbiamo pensare, perché mentre Osimhen è un attaccante che va servito che vive per il gol, vive meno per passare la palla agli altri, vive meno per giocare per la squadra. Lukaku lo devi guardare nel suo totale impegno per la squadra. Lui è vero che segna, ma è uno che fa segnare gli inserimenti centrocampisti.
Io sono obiettivo, io penso che secondo me, se Lukaku diventa Lukaku, noi possiamo vincere lo scudetto, secondo me.
Va bene,
io penso che possiamo vincere duramente lo scudetto, secondo me, se Lukaku diventa Lukaku, che noi sappiamo, perciò io diciamo la mia riflessione, se non arriva a quel punto là, che Lukaku, certo, è un po' più complicato, no, per lottare fino alla fine per lo scudetto, parliamo sempre di lottare per lo scudetto, che poi ci qualifichiamo sicuramente in zona Champions.
Io ti ripeto, vorrei che il gioco, il lavoro di Lukaku fosse certamente giudicato anche in base ai gol che fa, ma non solo questo, perché non è solo questo. Lukaku è un attaccante totalmente diverso da Osimhen, ecco perché stavo battendo su questo, perché Osimhen è l'attaccante classico che devi solo servire per il gol,
sicuramente.
E Lukaku invece è un giocatore più completo, ecco. Grazie a te, buona serata, ciao Ciro. Ciao. 081-63-6363. A proposito di Lukaku, ve lo faccio sentire. Un minutino e mezzo, 2 minuti, ha parlato del canale ufficiale del Napoli. Con calma, sì, tranquillo, Vincent, serenamente. Non ti preoccupare, appena è pronto me lo dici. Sentiamo Lukaku parlare proprio dell'arrivo a Napoli, no? Di quando si era sparsa la voce su internet dell'arrivo di Lukaku. Ascoltiamolo.
Da quando è uscito un po' su internet che c'era un po' di contatti, subito, sai, io ho una persona che guarda i miei Instagram e dice: oh, guarda i messaggi dei tifosi del Napoli. E poi a parlare con Dris, che conosco da quando avevo 17 anni, avevo già una persona di fiducia che mi ha un po' preparato per la vita qui. si vede che tu rappresenti una città, un popolo intero, e questo è veramente bello da vivere. Poi ti dà un'energia di dare il massimo ogni giorno, sai, quando tu vedi i giocatori anche qui e i fisioterapisti, i magazzinieri, tutte le persone che lavorano qui sono veramente tutti napoletani, persone che amano il club, ti fa sentire molto bene, ma ti dà anche una grande responsabilità di dare tutto. Alla mia presentazione così ho sentito direttamente, era un po' wow. Poi ho detto wow, questo diverso, ambiente diverso, e non so, un tipo di energia molto molto positiva, e sì, alla fine sì, ho fatto gol, però abbiamo vinto, questo è il più importante. Io come giocatore adesso vivo solo al giorno, ogni giorno provo a dare 1% in più e poi vedo il risultato alla fine della stagione. Come diciamo in inglese, questa è la mia mentalità, ogni giorno dare 1% in più, poi alla fine vediamo dove arrivo. Io mi diverto quando la stagione è finita, quando la stagione è finita i primi 10 giorni sì, vado al mare con i figli, gioco, esco con i miei amici, però poi quando la stagione si inizia sono 10 mesi di sacrificio dove tu devi dare il 100%. Alla fine vedi i risultati, vinci, va bene, non vinci, devi fare meglio l'anno prossimo, cercare le cose per migliorare, per vincere l'anno dopo. E questo per me è la mia vita. C'è qualche gente che possa dire che ah sì, noioso, però non mi frega niente, sono così. Questo mi ha aiutato per diventare il giocatore che sono oggi.
Già imparato qualche parola, qualche modo di dire?
No, però sai, quando sono al fisio la mattina, sai, loro quando parlano tra di loro provo a capire, però piano piano. Lasciami 2-3 mesi, poi spero di avere una conversazione con qualcuno. Si vado al supermercato, non si sa mai. Ciao tifosi, sono Romelu Lukaku. Grazie per il sostegno alla squadra. Speriamo di far bene quest'anno.
Debole per questo giocatore che ha una storia molto forte alle spalle, una storia familiare bella, dura, difficile, prima di andare all'Everton anche, no, la sua carriera veramente, poi mi piace molto come giocatore. Però torniamo al telefono, abbiamo già un ascoltatore che aveva ascoltato anche le parole di Lukaku, si chiama Andrea se non ricordo male. Ciao Andrea.
Ciao Francesco.
Ciao.
Sicuramente da queste parole abbiamo capito chi è Lukaku, è un vero leader.
Un leader, sì, bravo,
di altissimo livello. E non lo so, quei tifosi che hanno chiamato come si sono accaniti con lui dopo una partita che è stata un po', diciamo, sottotono, però i numeri parlano chiaro, 2 gol, 2 assist. Cioè, noi napoletani ci dobbiamo calmare un po', così giudizi, siamo troppo precipitosi. Che ne pensi?
No, ma ti ripeto, ognuno può dire ciò che pensa, no, di Lukaku, del suo modo di giocare. Io sono convinto, resto convinto che siamo di fronte a un grande giocatore, per cui io sono contento del suo acquisto, sono molto felice che sia stato acquistato, e poi tutto può migliorare, certo. Magari nelle ultime partite non è stato eccezionale, anche con la Juve, con lo stesso Monza, però siamo appena all'inizio, e lo diceva pure Conte qualche giorno fa, sta adesso lavorando con gli stessi carichi della squadra, piano piano diciamo che troverà la condizione.
Ma cioè, contro la Juve nemmeno Cavaschelli è andato...
Ma anche lui infatti certo, ci mancherebbe.
Quindi ci sono partite e partite dove si devono fare alcuni determinati lavori, come le coperture. Comunque è un ragazzo che lavora molto per la squadra.
Sì,
poi tutti questi
vero.
Allenatori che chiamano prima, tipo quello che ha detto che Raspadola secondo al mondo, ma noi sulla panchina abbiamo uno dei migliori allenatori al mondo, cioè ci lamentiamo sempre, vogliamo sempre criticare, ma godiamoci il momento, godiamoci che abbiamo una grande squadra, un grande allenatore, il presidente finalmente ha capito come si deve muovere. Questo dobbiamo fare, non criticare sempre.
Va bene, va bene. Andrea, grazie, grazie mille. Buona serata.
Okay, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Buona serata a te. 081-6363-63 per il filo diretto. Come sapete, il Napoli dopo la sosta tornerà in trasferta e andrà ad Empoli. Allora, già la settimana nella settimana di Juventus-Napoli si stava temendo una restrizione anche per i tifosi azzurri in trasferta al Castellani. Potrebbe non essere per fortuna questo. Ne parleremo tra poco. Intanto torniamo al telefono e andiamo da Andrea. Ciao Andrea.
No, probabilmente sono Luigi da Pisa.
Oh, ciao carissimo, come stai?
Bene, bene. Senti, niente, sento tutti questi discorsi qui, io penso che ogni tanto i napoletani accolgono il primo posto con un po' di felicità nel cuore, che sarebbe importante. E poi ti volevo dire questo.
Dimmi.
Per quanto riguarda Calaschelia, no? Io se devo dare un errore al presidente, io avrei fatto firmare a il contratto quando stavamo per vincere il primo scudetto, cioè lo scudetto. Per sapere, gli avrei fatto firmare un contratto e vedrai sì, in quel momento gli offrivi 3 o 4 milioni e lo firmava immediatamente. Invece, avendo tirato alla lunga, ha fatto sì che questo si impuntasse e ora vuole più soldi.
Sì, è stato commesso un po' un errore con Kvaratskhelia. Poi il rinnovo di Osimhen a 10 milioni l'anno scorso lo ha forse irrigidito un po' di più. Adesso speriamo che le cose possano andare per il verso giusto, come tutti ci auguriamo. Sono convinto che alla fine arriverà il rinnovo e saranno tutti contenti.
Vabbè. Comunque io sarò presente a Empoli in tribuna, lo sai che sono
grande.
Da Pisa, sono
lo so, lo so, è vicina, è più vicina.
Va bene, anche
un abbraccio
anche
forte.
Vedo, anche se non ci vedo, sarò presente.
Ma io lo so benissimo, poi no, c'è bisogno del sostegno e del cuore, soprattutto di tutti i tifosi azzurri, e sono convinto che il tuo sostegno sarà ancora più bello. Un abbraccio forte.
Grazie Francesco,
a presto. Ciao, ciao, ciao. Grazie mille di aver chiamato. 20:45, prosio di Empoli, ne parliamo tra poco, proprio della trasferta di Empoli. Voi intanto comunque, se avete voglia di chiamarci, chiamateci, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta e ben trovati. Continuiamo tra poco il filo diretto, ma intanto voglio salutare un amico, un collega che è al telefono con noi, Dario De Simone. Ciao Dario, buonasera.
Buonasera carissimo, buonasera a tutti voi.
Ben trovato. Allora, stavo dicendo dell'Empoli, della trasferta di Empoli. Questo perché? Perché la settimana di Juventus-Napoli, ovviamente, che ci ha un po' raggelati la notizia della trasferta vietata ai tifosi napoletani dopo i fatti di Cagliari. È inutile che ci torniamo ovviamente dietro. Però in quella occasione si paventava, si temeva soprattutto fondamentalmente una restrizione per quanto riguarda la successiva trasferta dei napoletani, cioè quella della partita del Castellani dopo la sosta. In realtà le determinazioni del CASMS di ieri non hanno riguardato fondamentalmente la Serie A, quindi potrebbero essere stati, non lo so, esclusi provvedimenti nei confronti dei napoletani, ma utilizziamo il condizionale.
Sì, lo utilizziamo. Diciamo che quello che è accaduto ieri è un primo step che poteva essere molto negativo e che invece per ora è positivo ma sospeso. Che cosa è successo ieri? Si è riunito l'osservatorio del Viminale, era la prima riunione presieduta dal prefetto
napoletano in prota, sì.
Sì, figlio tra l'altro di un famoso prefetto e commissario straordinario per l'emergenza rifiuti negli anni 90. E che cosa è accaduto ieri? Fondamentalmente non doveva accadere niente, perché le partite in esame erano quelle dal 4 al 17, quindi non ricomprendeva il periodo di disputa di Empoli-Napoli. Tuttavia, in seguito agli incidenti di Arezzo-Ternana dello scorso weekend, sono state bloccate le trasferte, un po' come era accaduto con i napoletani a Torino e come è accaduto per i genoani e per i sampdoriani dopo il derby. All'improvviso, per quanto riguarda le due partite con la Torres, che casualmente l'Arezzo prima e la Ternana dopo giocano rispettivamente il 6 e il 20. Quindi l'osservatorio si è spinto fino al 20 per un divieto per in pratica trasmettere gli atti al CASMS, che poi dovrà inviare ai prefetti quelle che sono le disposizioni, la stessa procedura di Juve-Napoli l'abbiamo studiata e approfondita. E nello stesso giorno si gioca in Empoli-Napoli. Ora la logica dice, se avessero voluto prendere un provvedimento radicale avrebbero potuto farlo già oggi, visto già ieri, visto che per Ternana, per Torres Ternana lo hanno fatto. Noi sappiamo anche che purtroppo in queste dinamiche di logica spesso non ce n'è, è il caso di Juventus
non ce n'è, e poi dobbiamo anche dire, no Dario, che, insomma, stiamo parlando di due partite di Serie C. Magari infatti relativi alla Serie A, considerando che c'è la sosta, potrebbero essere prese decisioni più avanti.
Assolutamente no, ma le decisioni definitive verranno prese, noi l'abbiamo scritto chiaramente su Milano Azzurra oggi, questa sera, poco prima di essere in onda con te, verranno prese nella riunione del giorno 9, quindi si conosceranno tra il 9 e il 10. Tuttavia questo particolare è interessante perché è un indizio forse di un qualcosa di diverso da tante cose che erano state messe in giro, mi permetto di dire anche in una maniera un po' terroristica e secondo me infondata. Naturalmente la verità la conosceremo tra il 9 e il 10.
Vediamo com'è.
I biglietti saranno venduti quasi certamente quelli del settore ospiti, che sono 4.000, il giorno 14, nel pomeriggio del lunedì 14 o al massimo il martedì, se non ci sarà trasferta libera. Considerate, questa era una trasferta fino allo scorso anno libera, cioè si andava anche senza la tessera del tifoso in tutti i settori, anche i residenti in Campania, tranne la maratona dove ci sono gli ultras dell'Empoli ancora per quest'anno, poi si sposteranno nella curva su. E sinceramente immaginare che da un momento all'altro una trasferta libera diventasse una trasferta vietata ai residenti in Campania, in provincia di Napoli, era abbastanza improbabile. Questo provvedimento poi influirà su quello che accadrà per Milan-Napoli.
Sicuramente.
Un discorso diverso. Io non voglio rubare tempo al bellissimo filo diretto, quindi ci aggiorniamo la prossima settimana.
Un abbraccio, Dario. Grazie mille serata. Delle notizie che ci hai raccontato. Grazie mille a Dario De Simone. Allora, vediamo che succede. Aspettiamo la sosta, poi dalla settimana prossima ne sapremo qualcosina in più per quanto riguarda appunto la decisione definitiva. L'incontro, come sapete, si terrà il 20, l'incontro tra l'Empoli e il Napoli, e staremo a vedere che succederà in quella occasione, il 20 ottobre, come sapete, alle 12:30 al Castellani. Poi c'è l'appuntamento con il Milan, no? Quindi sappiamo bene quello che sta accadendo. Oh, intanto sono arrivati anche un po' di messaggi. Giustamente li abbiamo chiacchierato con tanti amici all'ascolto, e non ho letto i vostri messaggi. 339-666-9990. Parlano di prendere il sostituto di Lukaku, ma perché Simeone fa schifo? Chi era il sostituto di Osimhen? Ma io infatti stravedo per il Ciolito. È anche per questo che dicevo, il Napoli non ha bisogno in ogni caso di andare sul mercato a prendere un sostituto di Lukaku, assolutamente. Il Maradona senza il Napoli cosa sarebbe? Il comportamento di Kvaratskhelia sia in campo che in fase contrattuale, scusate, questo era di stamattina, quello di stasera, scrive Brunello, il comportamento di Kvara meriterebbe una posizione ferma del Napoli, aspettare e inseguire nelle richieste non è da grande società. Kvara non si è pervaso di napoletanità come ha fatto McTominay in pochi giorni, la debolezza del Napoli, rincalzi difensivi, non si può pensare che Juan Jesus entri in campo. Molto critico Brunello. Caro Brunello, io penso che il Napoli sia invece fermo sulle posizioni per quanto riguarda il rinnovo. Ho fatto uno sforzo, dice, io ti voglio offrire 6 milioni di euro, più di questo non posso fare perché ho un tetto, e secondo me è anche sufficiente così, 6 milioni per Kvaratskhelia, poi vediamo, lui pare che ne chieda 8, secondo me arriverà più miti pretese. Poi sulla napoletanità, ragazzi, io non credo a niente. Voglio bene ai calciatori del Napoli, finché giocheranno nel Napoli vedrete che magari l'anno prossimo non McTominay, ma dico qualcun altro, magari chi arriva bacia la maglia, l'anno prossimo magari può andare via e bacerà la maglia di un altro club. Quindi la napoletanità la lasciamo a poche persone, a pochi calciatori, magari a Dries Mertens se vogliamo. Va bene, caro Francesco, buonasera, un abbraccio carissimo, un abbraccio a te, caro Roberto da Casoria, grazie mille. Dunque, è tempo di salutarci, sì, perché sono le 20:55 minuti. Vi voglio ringraziare, ringrazio tutti quanti voi anche per le telefonate, abbiamo chiacchierato con un po' di voi, ne sono molto contento. Come sempre noi ci ritroviamo però la settimana prossima, che come sapete il venerdì sarete con Emanuela Castelli. Allora voglio ringraziare Vincenzo Russo, domani alle 12 c'è Emanuela Castelli, no, ma non c'è la trasmissione, semplicemente perché c'è, domani c'è partita, ragazzi, io mi dimentico, no? Venerdì di solito c'è la trasmissione normalmente, ma in realtà c'è trasmissione, ma in realtà è il post partita di Napoli-Cagliari, quindi attenzione, di Napoli-Como, quindi alle 18.30 c'è la partita e quindi con Emanuela si commenterà tutto il post partita di Napoli-Como. Vedete, sto diventando vecchio, perché oggi in realtà è come se fosse sabato, no? Il pre-partita di Napoli-Como, va bene, allora forza ragazzi, forza azzurri, grazie da Francesco Marciano, per quanto mi riguarda ci ritroviamo martedì, grazie ancora Vincenzo Russo, buona serata e forza Napoli, ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.